Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
E noi proseguiamo la nostra ricognizione sui 50 anni dalla fondazione del corso di laurea del DAMS a Bologna. Dal 17 al 20 di giugno, dunque tra pochi giorni, i festeggiamenti con molti incontri, conferenze, dibattiti, spettacoli. Ieri pomeriggio, sempre alle 18, abbiamo inaugurato questa serie di conversazioni con Renato Barilli, che ci ha riportati agli inizi, diciamo così, alla matrice culturale, all'impostazione metodologica che ha guidato i primi passi del DAMS. Oggi facciamo un passo avanti, anche se non di tantissimi anni, e ci avviciniamo ad una delle discipline che hanno caratterizzato quegli anni 70 e i decenni successivi anche nelle sue varie rimodulazioni. Al DAMS arrivano discipline e si inaugurano anche discipline che nelle università italiane di quegli anni non si erano mai fino ad allora, come dire, considerate, non solo dunque un approccio alle materie e all'insegnamento accademico, ma anche la scelta di orientare ed accogliere discipline nuove. Ed è con noi il sociologo Roberto Grandi, cui do il benvenuto. Buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti e a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito. In questa nostra settimana ha insegnato sociologia, ordinario di sociologia della cultura dal 2001. Ha inoltre insegnato in molte università nel mondo, tra queste Stanford e Brown University. Lei scrive in una serie di articoli che ha pubblicato sul suo blog, ricordando questi 50 anni, inizio l'insegnamento di 60 ore di esercitazioni all'interno del corso di sociologia del DAMS, appena nato. L'anno successivo diventano 70 ore, dal 73 proseguo come docente, i numeri si ingigantiranno, in pochi mesi scoprirete che l'attrazione verso questo nuovo corso di laurea è straordinaria. Ci aiuta a tornare brevemente al clima culturale di quegli anni. Che cosa significava insegnare sociologia? Quali erano gli orientamenti, i punti di riferimento?
I punti di riferimento della sociologia, per quanto riguarda Bologna, quindi io mi sono laureato qua, era con Ardigò, era più la sociologia struttural funzionalista di Parsons, che aveva che pensava di riuscire a individuare la struttura di fondo della società attraverso le funzioni delle singole parti, anche se io invece ero attratto da qualcosa che era molto marginale in Italia, che era la sociologia letta da Wright Mills nel test Immaginazione sociologica, cioè che si dovesse indagare la relazione tra il singolo individuo, quindi tra la biografia e la storia, vedere quindi come i fatti storici incidono sulla vita intima e sulla vita pubblica delle persone. Siamo ancora in questi anni, all'inizio degli anni 70, si stavano traducendo, il Mulino stava traducendo i classici della sociologia che venivano dagli Stati Uniti, ecco, non c'era molto altro se non i classicissimi, quindi Weber, Durkheim, Comte, eccetera.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori naturalmente che la casa editrice del Mulino era lì accanto, di fatto, a Scienze Politiche, quale sede storica. Lei fa notare in un suo scritto apparso appunto sul suo blog proprio in questa occasione dei 50 anni, che fu tra quelli che iniziarono proprio ad insegnare muovendo i primi passi al DAMS. Che occasione fu per lei, per quelli come lei che iniziarono lì dentro, e che rapporto c'era con gli insegnanti che invece arrivavano al DAMS per il progetto lanciato da Benedetto Marzullo, del quale tanto abbiamo parlato ieri?
L'occasione era molto ghiotta. Io mi sono laureato nel 70, fortunatamente sono stato invitato ad allontanarmi dal Dipartimento di Sociologia, e quindi nasceva il DAMS e sono stato avvicinato, ecco, e ho cominciato al DAMS. E cominciare al DAMS significava poi, per uno appena laureato che aveva fatto il 68, poter cominciare in un'atmosfera che non era l'atmosfera baronale che imperava lettere e filosofia e sostanzialmente anche scienze politiche da dove venivo, anche perché da un lato, come avrete detto, c'erano rappresentanti proprio dell'industria culturale del tempo, e anche chi veniva dall'insegnamento come Umberto, come Eco, era stato però assunto attraverso un concorso del 54 insieme a Furio Colombo in Rai. Ecco, quindi subito un'atmosfera molto bella, perché si è creato un, si è creata una vera comunità che pensava che cosa poter fare, ecco, di questo corso di laurea, perché l'intuizione di Marzullo era assolutamente interessante, si rifaceva all'Università di Ulm, dove c'era pratica e teoria assieme. Ecco, che cosa poi questo significasse era da ridefinire. Il primo aspetto però fondamentale era che si allargava il concetto di testo. Ecco, se lettere e filosofia c'era ancora una distinzione tra testi di alta cultura, testi di bassa cultura, ecco che con la nascita del DAMS, con la venuta di Eco, si è cominciato ad analizzare e a studiare quelli che sono i testi che venivano considerati di bassa cultura, quindi si è capito che si possono applicare categorie scientifiche che analizzano non soltanto i testi cosiddetti di alta cultura, quindi l'alta letteratura, ma anche i fumetti, ma anche finalmente quelle che erano le produzioni televisive. Ecco, questo è stato l'elemento interessante per me, poi che ho cominciato a insegnare comunicazione di massa insieme ai semiotici. Ecco, prima le comunicazioni di massa non erano considerate a livello universitario, proprio perché alla fine la televisione quello che faceva, si diceva, produceva dei prodotti culturali non di alto livello.
Lei con altri è stato uno dei motori, no, dell'introduzione degli studi massmediologici. Anche in questo caso il DAMS ha dato una svolta ad un ambito della ricerca che si è diffuso poi ovunque, ovviamente anche qui a Lugano, dove abbiamo fin dalla fondazione dell'Università della Svizzera Italiana, ormai 25 anni fa, la facoltà di comunicazione, cultura e società, questo nella sua nuova dizione. Quale fu il contesto che permise allora lo sviluppo della disciplina, degli studi attorno ai mass media?
Fu sostanzialmente l'allargamento del ciò che si doveva studiare e dal fatto che c'erano delle persone come Furio Colombo, come Umberto Eco, che venivano da questo mondo, venivano dal mondo dei mass media. E io ricordo che il primo testo che ho fatto già negli anni 70 sulle televisioni in Europa l'ho fatto con l'amico Beppe Richeri, che poi è venuto e ha fatto anche
proprio Lugano.
Proprio Lugano, e quindi questo legame è un legame che nasce da allora. Poi quello che avveniva ancora era, per esempio, la regione Emilia-Romagna ha cominciato a fare queste sperimentazioni col VTR, e quindi eravamo in un momento in cui si potevano anche realizzare delle produzioni molto leggere. Era un momento in cui si poneva in discussione quello che era il monopolio della RAI, quindi era un momento in cui si poteva fare dibattito e si guardava quindi quello che avveniva dall'altra parte dell'oceano. Io infatti tutto il 78 sono andato negli Stati Uniti all'Annenberg School of Communication proprio per studiare le comunicazioni e per riportarle in Italia di nuovo al DAMS.
Quello che stiamo provando a fare nel corso di questa nostra settimana è sì certo raccontare quell'esperienza culturale che è stato il DAMS, ma anche tentare di mettere a fuoco come ad un certo punto l'Accademia decide di aprirsi alle discipline dello spettacolo, agli studi massmediologici, eccetera, raccogliendo anche un po' le impressioni di chi quegli anni li ha vissuti da studente di decennio in decennio. Ci è venuto con un po' di retorica di dire che all'epoca o quell'esperienza didattica ci ha permesso di vedere esplodere le materie, no? Le discipline sembravano davvero schizzare o mandare pezzi dell'una o dell'altra, dando vita ad ibridi che nelle teste, nelle vite dei ragazzi che poi divenivano gli studenti, avrebbero dato vita a costellazioni di conoscenze inedite, capaci di leggere il mondo che si trasformava. Ci interessa in chiusura magari un'annotazione proprio su questo aspetto. Che cos'è che si pensava dovesse accadere agli studenti che poi uscivano dal DAMS?
Dal punto di vista dei docenti, di avere delle competenze che potessero essere utilizzate in questo nuovo panorama dell'industria culturale. Da parte degli studenti invece l'immagine del DAMS erano immagini plurali. c'era di tutto, c'era chi veniva al DAMS non sapeva neanche bene se era università o non era università, chi veniva perché pensava di muoversi nell'ambito della creatività, chi pensava di diventare attore. Ecco, quello quando uno pensa al DAMS, c'è il DAMS dei docenti, c'è il DAMS delle varie tipologie di studenti, e non a caso quando io penso a cos'è il DAMS, secondo me è un oggetto mitico che si è mitizzato, quindi si è allontanato dalla realtà e ognuno ha costruito il suo DAMS. Difatti in questi giorni dei 50 anni ci sono state varie testimonianze di ex studenti su cos'è il DAMS e abbiamo visto che ciascuno di questi poi ha il proprio DAMS. E quindi la cosa interessante è che potevano gli studenti costruire il DAMS ed erano corresponsabili e copartecipi di quello che avveniva.
Io intanto voglio ringraziare Roberto Grandi, che è stato nostro ospite questo pomeriggio in una settimana dossier dedicata ai 50 anni del DAMS. Domani daremo proprio un'occhiata a come il DAMS è stato capace di gemmare invece sul nostro territorio, dando vita ad esperienze universitarie simili, analoghe, per impianto metodologico, pensiamo a Zurigo o a Berna. Ne parleremo con Lea Ticozzi e poi torneremo a Bologna, lo faremo con Milena Gabbanelli giovedì in diretta per chiudere poi la settimana con l'attuale rettore, l'attuale presidente del corso di laurea, in un'intervista che realizzeremo in diretta venerdì. Ci fermiamo qui. Roberto Grandi, grazie per essere stato con noi.
Grazie, grazie di tutto. Arrivederci.